www.radiojo.it e la storia continua.
Il 25 aprile, il giorno della libertà. L'intervento di Gino Bartali, campione di ciclismo. In giornata dovevo partire da Firenze, mi aspettavano a Pescara dove c'era il programma in un circuito ciclistico. Avevamo ricominciato a correre l'anno prima, in agosto, quando Firenze era stata liberata. A 32 anni suonati, non potevo aspettare che fosse la federazione a decidere quando l'attività sarebbe ripresa. Mi sarei ritrovato in età di pensione. Così con Proietti, Leoni, Bini e alcuni corridori romani ci si mise a organizzare le corse. Viaggiavamo su una vecchia 509, tagliata e adibita a furgoncino, ma spesso i trasferimenti si facevano in bicicletta. Partiti da Palermo, avevamo risalito la penisola e ogni sosta c'era un entusiasmo incredibile. La gente voleva vedere i campioni, dopo tanto sangue. Si era però costretti a far tutto: vendere i biglietti, annullarli, preparare le biciclette, massaggiarci. Coppi non c'era. Si trovava prigioniero in un campo alleato vicino a Caserta. Quando giungemmo a Napoli, Leoni andò dal comandante e gli presentò una petizione firmata da tutti noi corridori cui chiedevamo la liberazione di Fausto. Il comandante inglese, uno sportivo, non seppe dirgli no e ricordo che Coppi, appena liberato, ci abbracciò tutti e poi montò in bicicletta e in una sola tappa raggiunse Castellania, vicino ad Alessandria, per dare ai suoi la bella notizia. Poco prima di partire per Pescara, il 25 aprile, ebbe modo di sentire la radio, mi pare Radio Londra, e le notizie sui fatti di Milano. Non andai a far festa assieme agli altri per le strade. Cerco sempre di evitare la confusione, perché poi so come va a finire. Ci si abbraccia, ci si ubriaca, poi cominciano le discussioni e alla fine scoppia la rissa. Dissi mia moglie: non aspettarmi tanto presto, perché faccio un salto a Milano a comprare dei tubolari. Infatti, da un anno di tubolari non se ne erano più visti e noi si correva con del vecchiume tutto rattoppate, pesante 500 grammi. Un intervento di Davide Laiolo, scrittore e giornalista. In quel 1945, la primavera, c'entrava nelle ossa, frizzante e viva. Nessuno voleva più morire. Ci guardavamo l'un l'altro negli occhi come quando si sta per arrivare sul picco più alto da conquistare e di colpo non ci si sente più stanchi, le gambe scattano. Dal 10 aprile contavamo i giorni. Avevo già convocato i comandanti delle mie divisioni garibaldine e disposto il piano d'attacco. Quando fosse arrivato l'ora X, fissata dal comandante generale, eravamo già tesi sui nostri obiettivi. Il 24 aprile mattina arrivò la staffetta del comandante Augusto. Era una ragazza pallida, aveva freddo. Mi consegnò il biglietto con le mani arrossate. Appena scesa la notte, eravamo già appostati davanti a Nizza e davanti a Canelli. Liberata Nizza, la nona divisione al comando di Gatto doveva proseguire per Acqui e poi assieme all'ottava convergere su Asti. Per la prima volta il crepitare delle armi nella notte pareva un canto, come se le pallotte avesse lo schianto delle mani quando accompagnavano il ritmo di Bella Ciao. Nizza, Canelli, Acqui furono conquistate all'assalto. Entrambe innasti mentre spuntava l'alba. Ai lati della strada, alla periferia, l'erba pareva ancora più verde. Poi il sole incendiò la città. L'avevamo accerchiata da tutti i lati e il nemico non ebbe respiro. La colonna principale iniziò la fuga tentando la strada di Castello Dannone per Alessandria. Lì i combattimenti continuarono per 3 ore. La colonna fu fermata, decimata. Lasciò sul terreno le armi, il bottino rubato e 12 morti. Un garibaldino, Livio, fulminato mentre attraversava la curva della strada, era rimasto appoggiato sul muro, la testa un po' rovesciata, la barba bionda, intrisa di sangue. «Era quello che tu chiamavi Occhi Azzurri», mi disse Achille, il comandante di brigata. Come d'incanto, le strade di Asti si riempirono di gente che applaudiva, urlava, cantava. D'improvviso non ci fu più una finestra senza il tricolore. La gente spingeva la macchina su cui ero salito col fiato, tanto era quella che gremiva corso Alfieri. Riuscì a strappare da mani infuriate una ragazza alla quale tagliavano i capelli e schiaffeggiavano. «È una spia!» urlava un'altra donna. La feci salire in macchina per salvarla. L'autista, partigiano, si limitò a sputarle sui ciuffi dispersi dei capelli. Ansimava, allargando le pupille dal terrore. Quel giorno la morte non mi piaceva neppure sul cuore del nemico. A mezzogiorno eravamo già in corsa con le 2 divisioni verso Alessandria e sul ponte del Tanaro un'autoblinda ci sparò alle spalle piazzata dall'altra parte. È il fascista Monero. E lui seguì in vado lungo il Tanaro. Al bivio per Casale avevamo trattato con un generale tedesco per la resa immediata della città. Prima era altero, ma dopo avergli strappato il frustino che sbatteva nervosamente sugli stivali, abbassò la cresta. 3 ore per sgombrare le sue divisioni. Se troveremo un solo ponte o un edificio minato dai partigiani di Valenza, fermeremo la colonna e voi generali sarete passato per le armi. Salutò battendo i tacchi. Anche ad Alessandria apparivano le prime bandiere alle finestre. La strada per strada la gente non si riversava perché giravano ancora i carri armati tedeschi. Partirono di notte, sferragliando da vinti. Nessuno di noi aveva sonno quella notte. Tornando verso Asti, anche le acque del Tanaro cantavano: scarpe rotte, eppure bisogna andare a conquistare la rossa primavera. Lungo la strada si sentiva il profumo dei biancospini. Laurana dormiva col volto incantato che hanno le creature da 2 anni. E l'alba del 26 aprile arrivò lenta. Respirava di lontano come la bocca della mia bambina. La libertà era più grande del cielo. Perduta nella retorica di ragazzo, l'avevo riconquistata tra le fucilate. E il sole splendeva sulle pietre del cortile. Le foglie delle rose erano larghe. Non ho mai voluto